Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente ad importunarmi». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra?» Acclamiamo alla parola del Signore. Nella casa del Signore, e spesso quando entriamo nella casa del Signore lo facciamo per avere qualche momento, qualche attimo di preghiera nei confronti di Lui e ricordando i nostri fratelli o le nostre sorelle che riteniamo particolarmente bisognosi di preghiera. Tutta quanta la liturgia di oggi presenta il Signore nostro Gesù Cristo come colui che prega sempre, l'orante per eccellenza. E la preghiera allora deve sempre prendere le mosse dalla volontà del Signore. Quando il Signore propone a noi la sua preghiera, la preghiera veramente, profondamente cristiana, che cosa dice a noi? Quale messaggio vuol fare passare nella nostra vita quotidiana e festiva? Anzitutto la preghiera è un grido che nasce dalla coscienza e dalla consapevolezza dei nostri limiti, della nostra povertà, dei nostri peccati. Ed è una preghiera che significa l'entrare in comunione piena, completa e totale con il Signore. Come io, amando una persona, cerco di entrare nella comunione con questa persona. Ecco perché allora la Chiesa che prega, potremmo chiamarlo il modello della nostra preghiera personale e individuale. Com'è che la Chiesa prega? Qualcuno dice celebrando la messa. La messa è il centro, è l'azione liturgica più importante. Non è la messa solo una preghiera, ma è il rendere presente in mezzo a noi, nel suo corpo e nel suo sangue, Gesù, persona viva. E Gesù, persona viva, ti insegna ad all'altare come si fa a pregare. Allora, la preghiera è fare silenzio per ascoltare la parola di Dio, per ascoltare Lui presente nell'Eucaristia, per cibarci completamente, totalmente di Lui, per entrare nella comunione di vita, la partecipazione alla comunione eucaristica. Come faccio io a partecipare al banchetto della messa dell'Eucaristia se rimango fermo nelle mie posizioni? Se la mia vita non entra un po' in senso dinamico per convertirsi al Signore? È come quando io vengo invitato, per esempio, a una cena e dico no, ho già mangiato, quindi per favore lasciatemi in un angolo, lo faccio dell'altro. Non ha senso. È preghiera il cercare umilmente di entrare in comunione con quelle persone che si amano, in questo caso più del Signore che possiamo amare. Questo la Chiesa lo celebra da 2000 anni, non solo, ma la Chiesa quando prega, prega come pregava Gesù e mantiene questa preghiera sempre, sempre e comunque. Ma Gesù pregava, certo. Quando era a Gerusalemme si saliva al Tempio 3 volte al giorno. Non una sola volta, non una volta alla settimana, ma al mattino, all'alba, pregava con i salmi che anche noi adesso celebriamo e cantiamo. Pregava a mezzogiorno, sempre con i salmi, i famosi 150 salmi, pregava la sera al vespro. E la Chiesa questo uso, questa abitudine, questa tradizione splendida di Gesù l'ha conservata e potenziata. Quando la Chiesa si raduna, celebra la liturgia delle ore. E la liturgia delle ore è meditare la parola di Dio, l'ufficio delle letture. Celebrare le lodi, celebrare l'ora media di terza, di sesta, di nona, alle 9, alle 12, alle 3 del pomeriggio, e poi i vespri, e al termine della giornata completa. Questo per esprimere che cosa? Quello che San Paolo dice in una frase molto piccola, molto sbrigata, tipo slogan. Sia che voi mangiate, sia che voi beviate, sia che voi dormiate, qualunque cosa facciate, compitela nel nome del Signore. Quello è il modello della preghiera. Ed è un modello talmente importante che la nostra vita dovrebbe diventare un'Eucaristia viva, cioè un rendimento di grazie al Signore. Offrire al Signore tutta quanta la nostra esistenza, nel lavoro, nella professione, nella famiglia, nel mattino, nella sera, nelle preoccupazioni, nei momenti di gioia, sempre. Offrire al Signore. Questo allora non comporta rimanere sempre, sempre, sempre in chiesa. Però ci sono dei momenti forti nella giornata che non puoi non entrare in chiesa a salutare il tabernacolo, cioè Gesù Eucaristia, che è prigioniero d'amore per noi. E poi la tua vita continua. Ci sono quei momenti deboli nei quali però tu stai unito al Signore. E qui mi permetto di richiamare alle famiglie cristiane, a quelle famiglie che ci credono davvero nella preghiera, che è la forza della nostra vita, perché è una forza che viene dall'alto, che viene dal Signore. Ed è una forza talmente grande che tutta la nostra vita dovrebbe essere permeata di preghiera. Preghiamo la famiglia. In famiglia è vero che preghiamo. Oppure non ringraziamo il Signore per il cibo. Oppure la nostra vita pensa a trasformare la famiglia in un alberghetto. Io arrivo all'1 e un quarto perché ho scuola fino all'1 e mangio per mio conto. Io invece arrivo e poi devo ripartire subito, allora mangio alle 12:30. Oppure io salto e arrivo alla sera. Ma non c'è mai un momento in cui la famiglia può pregare? Può pregare sul serio? Oh, ma è molto difficile pregare. Prenditi una pagina del Santo Vangelo, leggi questa pagina, falla leggere al tuo figlio, al tuo bambino, e poi cominciate a parlare su questa pagina del Vangelo. Ma il mio bambino non sa leggere, prova a insegnargli a recitare il Santo Rosario con i misteri della vita del Signore e della vita di Maria Santissima. Quei misteri che sono i momenti culminanti della nostra vita cristiana. Allora, la preghiera non è forzare Dio a fare la nostra santa volontà, ma è viceversa. Signore, che cosa vuoi che io faccia nella mia famiglia, nella società in cui vivo, nella professione che tu mi dai la gioia di poter ogni giorno celebrare, nell'Eucaristia e avanti? Allora la conversione è totale da questo punto di vista. E Gesù addirittura ti insegna una parabola, dice San Luca, che è molto preciso San Luca, sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. Questo è lo stile di vita della preghiera autenticamente cristiana. Non è un ripetere una formula, ma è entrare alla profondità della nostra vita con la preghiera stessa. Allora pregare è un linguaggio di fede. Pregare è una scuola costante, pregare è un luogo di conversione, è un percorso guidato sempre, sempre, sempre dalla parola di Dio. E abituare le nuove generazioni alla preghiera. Ma li abitui soltanto se ci credi tu, papà e mamma insieme. Le nuove generazioni, quando fanno una partita di calcio, si mettono tutto punto, la stessa divisa, gli stessi pantaloncini, la stessa maglietta. E quando preghi, sei veramente altrettanto composto, fisicamente e spiritualmente. Vedete Mosè che prega. È una fotografia che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Mosè contro gli amaliciti, i nemici di Israele, alza le mani. È un gesto bellissimo questo. Addirittura nelle catacombe cristiane c'è prima questa immagine dell'orante, prima addirittura ancora che certi monogrammi di Cristo, il Christos. E quando Mosè alza le mani, sentite il fisico che partecipa alla preghiera, la compostezza, allora gli ebrei dicono, quando si stanca Mosè di pregare, abbassa le mani e lì è una disfatta completa. Al punto che la preghiera comunitaria, come viene fatta da Mosè, attraverso due suoi grandi intimi, Aronne e Cur, che allora gli tengono sulle mani loro. E Mosè così, nel nome del Signore, perché è il Signore che guida i nostri passi, può vincere muovere nel mondo non i giudici disonesti, cioè le professioni padrone, che giocano sempre tutto sul potere, ma è chiamato invece a fare qualcosa di diverso, ad essere come quella povera vedova della parabola che chiede umilmente a Dio e lo chiede al giudice, perché sa che il giudice dovrebbe essere l'immagine della giustizia di Dio: fammi giustizia contro il mio avversario. La Chiesa di oggi è una Chiesa vedova. Perché? Perché attende continuativamente lo sposo. E Gesù Cristo è quello sposo che arriverà alla fine dei tempi e trasformerà tutta quanta la nostra vita in un momento, in un attimo eterno di gioia, di pace e di felicità. Paradiso, che significa giardino della gioia e della felicità. Che il Signore doni a noi questa grazia di scoprire il senso della preghiera, di non avere paura di spendere tempo e spazio nella nostra vita per lasciare tutte le nostre preoccupazioni, entrare in chiesa, entrare nel segreto della nostra camera o della nostra casa o del nostro appartamento e metterci in comunione col Signore, perché sia Lui a guidare la nostra vita, sia Lui a far sì che il nostro essere vedovi, perché attendiamo il Signore, possa, quando Lui lo vorrà, ricongiungere la Chiesa, la sposa,